L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone. Caminadasementi.ch.
Le 9:06 minuti, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, oggi in diretta dagli studi RTR di Coira. Siamo nei Grigioni, dove si sta svolgendo il concorso svizzero dei cori. Ve ne parleremo nella Domenica Popolare, mentre nel corso della prossima ora vi racconteremo dell'esperienza di Elisa Bontognali, enologa valposchiavina che proprio a Flash, nella regione di Landquart, ha lavorato per diversi anni e ora è pronta, lanciatissima per la sua nuova personalissima avventura. E quindi vi racconteremo di lei. Con noi ci sarà anche Andrea Martina, esperto di orchidee, quindi preparatevi se avete delle domande sulle vostre orchidee, perché oggi è il momento di parlare proprio con Andrea e di scoprire come curarle al meglio. Beh, come detto, oggi in diretta da Coira, e allora io saluto e ringrazio subito il nostro tecnico di oggi, Oscar Flepp, che è con noi, e partiamo con la musica di Nella Martinetti.
Stellina di neve, regina dei fior, dei nostri monti, sei lo splendor. Sei candide lieve, di rara beltà, la tua bellezza solo il cielo ammirerà. Ai piedi del monte nevoso, fra gli aspri dirupi lassù, laddove non giunge neppure il pastor, fiorisce il più candido dei fior. Stellina di neve, regina dei fior, dei nostri monti, sei lo splendor. Sei candide lieve, di rara beltà, la tua bellezza solo il cielo ammirerà. D'inverno poi magicamente il fiore si trasformerà in bianche stelline di neve che al pian silenti dal cielo scenderanno. Stellina di neve, regina dei fior, dei nostri monti, sei lo splendor. Sei candide lieve, di rara beltà, la tua bellezza solo il cielo ammirerà.
Elisa Bontognali, buongiorno, benvenuta nell'Ora della Terra.
Buongiorno, buongiorno Lara e grazie.
Dalla Valposchiavo, esattamente da dove?
Da Poschiavo paese proprio.
Centro Poschiavo.
Da Poschiavo paese, sì.
E in effetti lì ci eravamo incontrate già una volta per una diretta e oggi ci ritroviamo a Coira perché tu lavori qui vicino, abbastanza vicino. Il paese si chiama Flash, giusto? L'ho detto bene?
Detto bene.
Direzione dove bisogna andare per arrivarci?
Allora, da Coira direzione Landquart, come dicevi all'inizio, e poi direzione verso San Gallo, Zurigo, insomma, scendendo lungo la valle del Reno, ed è l'ultimo paesello del Canton Grigioni.
E lì dobbiamo immaginarci che la vigna regna sovrana?
Certo, regna sovrana tutto il lato più solivo, diciamo, scendendo a destra, è vitato.
E ci sono dei vitigni che vanno per la maggiore?
Abbiamo sicuramente un 80% è Pinot Nero, la signoria grigionese si chiama questa zona, Bündnerherrschaft in tedesco, è conosciuta per i Pinot Neri. Poi ci sono tanti bianchi, ma ecco, è sicuramente reputata e famosa per il Pinot Nero.
E da quanti anni lavori qui adesso?
3 anni e un pochino.
3 anni di questa esperienza? È la tua prima esperienza come enologa?
Sì, io ho finito gli studi nel 2019 e ho fatto qualche esperienza, qualcosina all'estero, ma proprio un autunno, una vendemmia. Poi mi sono fatta un anno comunque nella zona qua, non troppo lontano, in vigna, e poi sono approdata a Flash, dove appunto sono fino ad oggi.
Senti, ma è vero che tu prima di essere enologa hai seguito un altro percorso? Cioè hai scoperto un po' più tardi rispetto a magari altre tue colleghe la passione per il vino?
Sì, non so se la cosa è cominciata dal vino o dalla vigna. Fatto sta che mio padre aveva da 25 anni circa, c'ha un vigneto in Valtellina, e noi figli vedevamo questo vigneto il mercoledì pomeriggio, il weekend, e è cominciata un po' così. E poi io, come ben hai detto, ho fatto altre cose con l'idea di però magari a côté farmi comunque un po' la vigna, farmi comunque un po' il vino. E poi quando ho capito che insomma forse era più facile fare vino e conservare altre cose per il tempo libero, ho cambiato strada e mi sono buttata su questa strada del vino.
Cioè, tu prima hai studiato a Friburgo, se non erro, comunicazione e antropologia.
Sì, infatti avrei voluto sempre finire dove sto adesso, in uno studio di radio, nel giornalismo. E quindi sì, ho scelto Friburgo, ho fatto i miei 3 anni a Friburgo, e sempre con l'idea, ma un corso estivo sulla viticoltura magari, e poi da cosa a cosa.
Shenzhen.
Esatto.
E com'è stato studiare a Shenzhen?
È stato bello, è stato intenso, perché comunque, vabbè, era proprio un cambio di 180 gradi, nel senso da uno studio molto più, diciamo, direzione sociale, non voglio dire letterario, ma comunque per nulla scientifico, mi sono trovata a fare chimica, biologia, botanica, tutte cose bellissime, ma che non pensavo fossero troppo nelle mie corde inizialmente.
E ce l'hai fatta però.
Sì, va, volere e volare, si può far tutto.
E hai vissuto proprio lì, ovviamente, perché vivevi proprio nel centro di Shenzhen o un po' fuori?
No, vivevo un po' fuori, a 5 minuti, in un paesello tra Shenzhen, che è in fondo è a Nyon, ma è un po' fuori il paese, evidentemente, in mezzo alle vigne. E la scuola in sé non aveva tanti, né un internato, né aveva qualche appartamento studentesco, che però erano comunque occupati, e quindi avevo trovato un piccolo studio proprio a 5 minuti dalla scuola.
Quindi, finita l'esperienza in lingua francese, sei arrivata qui e hai iniziato quella in romancio o in tedesco?
In tedesco, allora il romancio ci sarebbe stato, oggi parlerei magari un po' meglio il romancio, un po' meglio, lo parlerei perché lo capisco ma non lo parlo. Venendo da Poschiavo, il tedesco è comunque un obbligo verso i 15-16 anni, sia per via di ginnasio, cioè liceo o apprendistato, uno il tedesco se lo deve imparare. Quindi ecco, sono un po' tornata a quella che era stata la mia lingua giornaliera per gli studi già a Friburgo. Avevo fatto praticamente tutto in tedesco e quindi sì.
Quindi questo non è stato un problema. E l'approccio in una cantina, nella cantina di Flash, com'è stato? Cioè, ti sei ritrovata che quello che avevi imparato a Shenzhen era poi da mettere in pratica, e a tutti gli effetti, insomma, è iniziata la tua carriera da enologa?
Sì, mi sono resa conto che effettivamente in 3 anni di Shenzhen qualcosa avevo imparato. Cioè, avevo un bel bagaglio. Però comunque è stata un'esperienza, ecco, era la mia prima esperienza. Ho avuto un datore di lavoro che ha creduto in me, che mi hanno in fondo accompagnato anche tanto, perché è una grande cantina, ed è stata una, penso, un ottimo posto, così come primo posto. All'inizio mi spaventava un po', però ho imparato veramente molto dal punto di vista enologico, cioè quindi io ero veramente più per la produzione di vino e pochissimo per la vigna.
Però questa esperienza è finita.
sta finendo, nel senso che venerdì, quindi 2 giorni fa, ho avuto il mio ultimo giorno a tempo pieno e da domani mi aspettano le vigne della Valtellina.
Ne parliamo tra poco, perché si apre forse il primo sogno, insomma il sogno che Elisa aveva sin da piccola, quella di mettere mano ai suoi vigneti, ai vigneti del papà, e quindi tra poche ore inizierà questo sogno. Nel frattempo ci ascoltiamo la prossima canzone e poi appunto parleremo di questo sogno di Elisa Bontognali, che è oggi insieme a noi. Ma adesso c'è la musica di Flavio Caldelari.
Sera, vos pas matine sera, mi tosche te una donna, mi te io la cinera, vos pas matine sera, ma la donna la te guinò. C'è chi tribot Maria Giovanna, chi ta fai, chi vei vedù, meglio fatti la mia mamma, meglio fatti la mia mamma. C'è chi tribot Maria Giovanna, chi ta fai, chi vei vedù, meglio fatti la mia mamma, che ci vei mai a fa più. Che te una donna, mi tegli una Volkswagen, fino a Copenaghen, fino a Copenaghen. Mi tosche te una donna, mi tegli una Volkswagen, fino a Copenaghen, ma la donna la tegli no. Che triva Maria Giovanna, chi ta fai, chi vei vedù, meglio fatti la mia mamma, meglio fatti la mia mamma. Che triva Maria Giovanna, chi ta fai, chi vei vedù, meglio fatti la mia mamma, che ci vei mai a fa più. Che te una donna, mi tegli una cin cin, vuoi spasma tut con te, vuoi spasma tut con te. Mi tosche te una donna, mi tegli una cin cin, vuoi spasma tut con te, ma la donna la tegli no. Che ti bon Maria Giovanna, chi ta fai, chi vei pedù, meglio fatti la mia mamma, meglio fatti la mia mamma. Che ti bon Maria Giovanna, chi ta fai, chi vei pedù, meglio fatti la mia mamma, che ci vei mai a fa più.
In diretta da Coira oggi con Elisa Bontognali, enologa che proviene dalla Valposchiavo e che finalmente arriva a mettere le mani nel suo sogno da lunedì. Elisa, da lunedì termina l'esperienza presso la cantina Davaz in Grigioni e inizia la tua esperienza come, ma posso dire proprietario o è sempre il papà il proprietario delle vigne?
Appunto, Allora ieri ci siamo sentiti al telefono e mi fa, allora lunedì alle 6 in vigna, quindi... Non so chi è il datore di lavoro di chi. Lui è pensionato in teoria, quindi.
Ecco, poi ci farai sapere allora se la prende bene questo passaggio. Tra l'altro, se ti dico Renato Bontognali.
Conosco bene.
Siete parenti.
Allora della terra c'è sempre un qualche Bontognali.
C'è qualche Bontognali, noi vi vogliamo bene. Renato Bontognali, grande esperto di formaggi, grande amico dell'Ora della Terra. Ma torniamo a te. Prima una formazione in comunicazione e antropologia, poi la scuola di Shenzhen, la formazione come enologa. Tu sei di Poschiavo e quindi immaginiamo che i vigneti siano in Valtellina.
Immagini bene.
E quindi devi spostarti quotidianamente. Magari spieghiamolo per chi non sapesse, non conoscesse bene la zona. I vigneti, perché potete comunque lavorarli in Valtellina e poi insomma fare il vino però riconosciuto della zona?
Ma in genere, allora, quello che voglio fare io è pone un esperimento nuovo. In genere, ad oggi, i viticoltori, anche poschiavini, che ce ne sono, ci sono delle case vinicole poschiavine, hanno due sedi, una sede produttiva, diciamo, in Valtellina, con cantina. Le vigne evidentemente sono in Valtellina, quindi viene coltivata l'uva in Valtellina, viene vinificata in Valtellina, e poi la maggioranza importano il vino sfuso, fatto però, cioè vino, e viene poi imbottigliato in Valposchiavo, quindi in Svizzera. Così facendo mantengono il diritto alla denominazione di origine, alla DOCG. Io vorrei fare un po' un'altra cosa, vorrei importare l'uva che coltivo in Valtellina, portarla come uva in Valposchiavo e vinificarla in Valposchiavo.
Perché?
Perché un po' perché in Italia fare vino è molto complicato. È molto complicato a livello di regolamenti, di carte, di non so, la mia deduzione è che risale tutto un po' allo scandalo del metanolo che ci fu negli anni Ottanta. Da allora hanno instaurato un sacco di leggi, veramente è complicatissimo. E in più io al momento in Valtellina non ho una vera cantina, avrei dovuto costruirne una, ed è una cosa molto complicata quanto Svizzera. Io adesso è un anno di più, due anni che lavoro a questa cosa, perché l'idea era di vinificare in loco anche per rendere qualcosa alla regione, alle uve del luogo, e rendi una DOCG, anche perché la zona dove abbiamo le vigne avrebbe diritto a questa, la DOCG Valgella. Però è molto complicato, molto difficile, quindi adesso il mio progetto va in questa direzione. Vorrei vinificare, cioè, e vinificherò in Valposchiavo, perdendo ovviamente il diritto alla DOCG, quindi non ci sarà la denominazione di origine Valgella, Valtellina e tutto quanto, e spero il vino sia buono uguale.
Uguale, crediamo, sicuramente di sì. E però cambierai completamente la varietà, cambierai completamente. Se fino adesso hai lavorato tanto sul Pinot, andrai sul Nebbiolo.
Sì, ci sono comunque delle, hanno delle cose in comune, sono due vitigni molto molto fini, in fondo molto, anche a livello organolettico sono molto diciamo con spigoli e angoli, sono abbastanza magri, leggeri, sono profondi, sono il Pinot Nero è sicuramente, non forse, ancora più delicato, però entrambi sono abbastanza difficili. E certo, adesso ho fatto 3 anni di esperienza con Pinot Nero e ora si cambia, però sono contenta di andare sul Nebbiolo. Pinot Nero, c'è talmente tanta gente che fa talmente tanti buoni vini che vabbè, anche col Nebbiolo, però è una zona un po' più piccola, la Valtellina e il Piemonte è un po' più lontano, quindi
tu forse dici che te la giochi bene perché il Piemonte è lontano.
Vedremo, tra 10 anni mi dirai poi se...
Tra l'altro oggi hai portato una delle tue bottiglie, è interessante il nome.
Ti ho portato un Sacri Muri.
Sacri Muri.
È un Nebbiolo in purezza. Sacri Muri è mia mamma, che è la fantasia della sella, cioè della futura azienda La Sella, ed è suo il nome. È lei che anni fa, quando dovevamo rifare dei muri a secco, che hanno costato energie, tempo, nervi e quant'altro, alla fine deve aver ha fatto un'esclamazione tipo questi sacri muri, e da allora è nato il vino ed è scritto in una parola unica, cioè...
Meno male che tua mamma è una persona fine. Certo. Se no veniva un vino con un nome un po' più, insomma, da maleducati.
Non glielo mettevamo sull'etichetta.
No, Elisa, beh, è tutto pronto, quindi le idee sono in chiaro, la vigna c'è, il papà è pronto, la mamma mi sembra che segua bene, e che cosa manca?
Niente, manca il passo che adesso, insomma, sarà domani. Io ho veramente molta voglia di cominciare, sono felicissima, ma ecco, è un lavoro, è una sfida, è veramente una sfida, perché mi metto in proprio da domani e ci sarà moltissimo da fare. Io ho voglia di fare, penso che questa è la cosa che mi dà, quando sono insicura così, che cerco delle risposte interiori, mi dico, io ho voglia di farlo. E al momento mi deve bastare questa voglia di farlo, perché il resto sono incognite.
Ma di quanta vigna stiamo parlando?
Appunto, parliamo come se si parlasse di non so cosa. Al momento è 1 ettaro e un pochino, 1 ettaro e 2. Che chapeau, finora se l'è fatto mio papà la notte, il giorno. Cioè adesso è pensionato da qualche anno, però ecco, si è fatto tutto da solo. Vorrei crescere, almeno raddoppiare. Mi piacerebbe arrivare a 2 o 3 ettari.
Ma in questo momento quindi tutto quello che è stato è il lavoro in vigna, quindi la potatura invernale, la stai facendo tu, l'ha fatta lui?
Allora, al momento deve aver cominciato nei giorni scorsi, ma appunto, visto che non è ancora molto, riusciamo bene. In genere dopo la metà di gennaio, non abbiamo mai cominciato prima. E finora io andavo a potare 1 o 2 giorni, cioè i weekend che magari riuscivo a rientrare. Però le forbici sono affilate e domani comincia.
Questa avventura si chiamerà La Sella.
Esattamente, La Sella, che è il nome del luogo. È proprio una sella, è un dosso, più o meno zona Teglio, per chi conosce un po' la zona, ed è bellissimo.
Ma hai già preparato il sito internet? Se adesso ci fosse qualcuno all'ascolto pronto per venire a sfidarti, a capire come lavori, come lavorerai?
C'è già qualcosa che evidentemente dovrà essere rielaborato adesso prossimamente, la sella www.lasella.ch, ecco, per chi vuole già andare a curiosare. In questo ultimo anno, diciamo che ecco, tutta la comunicazione, il marketing, ero sempre un po' tra il fare e non fare, perché da un lato non volevo far quello che sto facendo ora, in fondo parla, ma ancora non ha cominciato. Dall'altro però mi dicevo, vabbè, però devo cominciare, se no poi conto è fare il vino, ma bisogna anche venderlo, quindi ecco, era sempre un po' un trovare l'equilibrio tra il parlare, il dire già, ma non dire troppo per non fare quella che parla prima ancora di aver realizzato.
Difatti io mi ricordo che ti avevo già invitato in trasmissione e tu mi hai detto, no aspetta, non ce l'ho ancora, e quindi è bello perché adesso invece... Ma possiamo parlarne, dai, manca davvero pochissimo.
Sì, quindi... sì, adesso manca davvero proprio. Da domani posso veramente dire che sono viticoltrice in Valtellina e Poschiavo.
Quindi la prossima volta che arriviamo a Poschiavo ci ospiti?
Spero, quando sarà la prossima volta?
Adesso dobbiamo definire. Intanto, ti ripresento i 3 esperti dell'Oro della Terra, così quando arriveremo a trovarti alla sella... saprai già anche chi sono. Buongiorno Daniele Reinhardt.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti e benvenuti in questo inverno a Coira.
A Coira.
Fortunatamente un inverno serio.
Qui sì. Si sta decisamente in fase più invernale. Alfredo Baratella, buongiorno anche a te.
Buongiorno Lara, buongiorno agli ascoltatori. Beh, direi che sentire così la passione di Elisa in questo bel posto, ho visto un po' le immagini in internet, poi si chiama La Sella, direi che siamo a cavallo. Vai Elisa.
Buongiorno anche a Tiziano Pedrinis.
Buongiorno Lara, una buona domenica a te e a tutti coloro che ci ascoltano questa mattina.
E io lo so che siete in tanti ad avere bisogno di lui, perché ogni volta che arriva a trovarci Andrea Martina, esperto di orchidee, orchidable.ch, voi scrivete perché siete appassionati di orchidee, ma a volte sono difficili da curare, anche se per Andrea l'orchidea non ha più nessun segreto. Buongiorno Andrea Martina.
Ciao Lara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Beh, diciamo subito che Andrea Martina oggi è qui per 2 motivi. Il primo è quello di aiutare le persone che ascoltano l'Oro della Terra e che hanno delle orchidee. Il secondo lo scoprirete nella Domenica Popolare. Quindi, Andrea, questo è un buon momento per mettere mano alle orchidee?
Assolutamente sì, praticamente da fine dicembre, metà gennaio, si può cominciare adesso a pensare ai rinvasi. Quindi il periodo migliore comincia da fine gennaio fino a giugno. Ripeto che le orchidee andrebbero rinvasate massimo in 2 anni, e per cui è proprio il momento di cominciare a riprendere il rinvaso, sempre parlando di orchidee senza fiori, quindi sfiorite.
9:30 in questo istante, siamo precisi questa domenica, e allora 0848 03 0808, se volete chiamarci, parlare con i 3 esperti, con Andrea Martina e perché no anche con Elisa Bontognali, 0848 03 0808, linee telefoniche aperte da adesso. Avete sempre anche il canale WhatsApp per scriverci un messaggio, 0763211113, risponde ai vostri messaggi Alfredo Baratella, e continuiamo con i Cantiamo Sottovoce.
E quella luce armonica la rotta in zega da cude din, trida pan, trida vin, trida tu zega da cude din, trida pan, trida vin, trida tu zega da cude din, trida pan, trida vin, trida tu zega da cude din, bala mule,
bala mule,
falo quel pass,
falo quel pass,
che frane ru,
che frane ru,
che sul va bas,
che sul va bas,
bala mule,
bala mule,
falo quel pass,
falo quel pass,
che frane ru,
la
polenta quale cotta mi la mangi se le buona, ma la faia la mia nonna stamattina cura su a carezum sul peda che bimbom le nega a carezum pedrin che diavola calcumin a carezum sul peda che trida pan, trida vin, trida tu zega da cude vin, trida pan, trida vin, trida tu zega da cude vin, trida pan, trida vin, trida tu zega da cude vin.
0848 030808, il numero di telefono di Rete 1, il numero che potete fare per parlare con Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis, orticoltore, giardiniere, frutticoltore, e oggi con noi anche Andrea Martina, esperto di orchidee. Vediamo subito chi abbiamo in linea. Mariangela, buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno, buongiorno. Io volevo spiegare che una bella orchidea di quel tipo a grappolo, basta. E verso dicembre ha cominciato a sulle foglie tutte appiccicose, un liquido appiccicoso, specialmente nel centro. Poi ha fatto i fiori e anche sui fiori erano tutti appiccicati e non si aprono, qualcuno si apre, qualcuno passisce sopra e si muore. Io l'ho spruzzata con un affare a base di pino, a base di olio di pino contro la cucciniglia, ecco, però non so se ho fatto bene, se ho fatto male.
Sì. Buongiorno signora Mariangela.
Buongiorno.
Allora Mondi, quello che mi ha descritto non mi sembra che sia cucciniglia, semplicemente è una produzione di linfa da parte della pianta, quindi principalmente succede quando ci sono le foglie nuove e nella formazione dello stelo e dei boccioli. Semplicemente i boccioli non si aprono perché questa linfa cristallizza e quindi non permette l'apertura dei boccioli, semplicemente si va a togliere sulle foglie con un dischetto d'ovatta, acqua tiepida, molto semplicemente, e sullo stelo in formazione sui boccioli semplicemente spruzzando un pochino d'acqua ogni tanto, e praticamente viene diluito e non cristallizza.
Ah,
perché se fosse cucciniglia vedrebbe delle insettini bianchi, ecco.
Ecco, adesso non ho visto gli insettini bianchi, però ho visto qualche insettino scuro, marrone.
Ma sulla pianta o sul terreno?
No, sui fiori.
Sui fiori, potrebbero essere tripidi, così descritti, ecco. Però o cucciniglia a squame praticamente, però quello sarebbe da vedere con una foto.
No, no, non a squame, proprio che si muovevano come dei pidocchietti, ma marroncino.
Marroncino nero, un po' allungati?
Sì, sì.
Allora possono essere tripidi quelli, quindi sì, potrebbe, sì. Probabilmente i boccioli sono aperti perché c'è un attacco di tripidi, che è un acaro. Conviene eventualmente tagliare lo stelo e buttare tutto e fare un trattamento.
Tagliarli tutti allora i fiori?
Sì, perché tanto comunque anche se facesse un trattamento con i tripidi sui fiori li perderebbero comunque, quindi conviene tagliare lo stelo, buttare quello e fare un trattamento con olio di neem sulla pianta per i tripidi.
Scusi, olio di?
Neem.
Nim. Lo trovo con la N o con la M?
Con la N, E-N-E-E-M.
Ah, sì, Nim. e lo trovo in commercio, è facile trovarlo.
Sì, 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 è facile trovarlo.
Va bene.
Sì, assolutamente.
Sì. E chissà se l'ho chiesto tutto. Perché veniva così bella questa pianta, non so quanti grappoli che ne aveva fuori.
Sì, sì, sì.
Senza.
E ormai
la ringrazio, rivederla.
Niente, a lei. Grazie. Buona domenica. Salve.
Buongiorno, ecco, Mariangela.
Scusi, un'altra cosa.
Mariangela, si è ricordata un'altra cosa?
Sì, a me mi avevano detto di sciacquarla con acqua e sapone di Marsiglia, diluita.
No, quello nel caso ci fosse cocciniglia potrebbe essere un rimedio casalingo, però per i tripidi non le fa niente.
Ah, va bene. Grazie, rivederla.
Niente. A lei, buona giornata.
Arrivederci, Mariangela. Senti come risponde Alfredo Baratella ai vostri messaggi. Come un razzo vai questa mattina. Paola in linea, buongiorno signora, benvenuta.
Sì, buongiorno. Anch'io, come la signora di prima, ho un problema con le orchidee. Cioè, le mie orchidee, ogni tanto mi accorgo, sono tutte fiorite adesso, ogni tanto mi accorgo che c'è come una colla e poi vedo delle piccole, per me sono cocciniglie. Le tolgo appunto ad una perché sono poche, mi accorgo subito. Però come si può prevenire che non ci siano? Perché d'estate le metto sul terrazzo e lì stanno benissimo. Come le porto in casa ogni tanto vedo, cos'è, sono cocciniglie che sono nella, cioè non nella terra perché sono nella corteccia del legno. Cosa si può fare per prevenire?
Per prevenire semplicemente si potrebbe fare un trattamento preventivo con olio di potassio, sapone molle eventualmente, mm-hmm. quando si riportano all'interno dall'esterno oppure direttamente all'esterno. C'è di buono che la cocciniglia comunque non va nella corteccia, quindi rimane sulla pianta, sulle foglie.
Ah, rimane proprio.
Sì, esattamente. E praticamente c'è poco da fare perché la cocciniglia viene comunque trasmessa tramite vettori, quindi basta semplicemente un insetto che si appoggia, viene trasportato un uovo e da lì poi dopo si schiude, quindi è un parassita praticamente comune ovunque.
Ah, ok, perché appunto sì. Quando sono fuori non mi succede mai, mi succede di questi tempi che mentre stanno fiorendo tutte, perché le mie fioriscono d'inverno e poi sono in casa e mi ritrovo queste piccolissime cocciniglie.
Sì, sì. E quelle sono le uova che si schiudono praticamente infestate durante l'autunno, praticamente estate-autunno.
Ok, estate-autunno, sì. Poi si schiudono adesso. E
esatto,
mi ha detto l'ora
sì.
di con?
Sapone molle o sapone di potassio.
Ah, ok, va bene, la ringrazio. Buona
niente,
giornata.
Buona giornata. Sale.
Buongiorno a lei, c'è Graziella in linea, benvenuta. Graziella, non la sentiamo.
Volevo chiedere, eccola, se potrei parlare di una pianta che vorrei tagliare un po' perché è diventata grande, di Calistemon.
Alfredo Baratella.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sì, vorrebbe tagliare un callistemon. Allora, io aspetterei, siccome è una pianta mediterranea, inizierà a germogliare solamente verso la fine di aprile, anche magari a maggio inoltrato, a dipendenza di dove si trovi la pianta. Secondo me è buono aspettare questo momento, non prima.
Ah, devo aspettare allora, fino a quando
sì,
più
sì.
o meno?
Io la lascerei prima fioriere e dopo
ecco.
la fioritura fare la potatura, sì, così almeno si gode anche un
ecco.
po' i fiori.
Ah,
i fiori
ecco,
arriveranno verso fine maggio, inizio giugno, dopodiché può fare la potatura e la pianta rigermoglierà ancora.
Ah, ecco, bene, sì. Grazie mille, né?
Arrivederla. Grazie.
Buona giornata, grazie, arrivederci. Altrettanto.
Grazie a lei, signor Andrea Martina, digita più rapidamente addirittura anche di te.
Bene, bene.
Sta rispondendo ai messaggi che arrivano sulle orchidee e sono tanti. Nel frattempo ci ascoltiamo ancora un po' di buona musica popolare, c'è il Barcaiolo Jungle.
Che noi saremo un bel fuoco accenderemo. arrivata in cima alla scala, trovai chiusa la sua porta, e la mia mamma silenziosa già morta per la vergogna del mio disonore, e la mia mamma silenziosa già morta per la vergogna del mio
disonore. 0848 030808, il numero di telefono di Rete 1. Mariolina, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi. Avrei
Ci
una
dica
domanda
tutto.
Sulle orchidee.
Prego.
Posso parlare?
Prego, prego. Pronto? Tranquillamente.
Allora, volevo chiedere questo. Il fusto che ha fatto dei fiori adesso ha emesso delle radici aeree molto in alto che a loro volta hanno prodotto un altro fusto. Cosa devo fare? Alcuni mi hanno detto di tagliare questo fusto sotto le radici aeree e di piantarlo.
Sì, buongiorno. Allora, quello lei intende una nuova piantina sullo stelo fiorifero vecchio, giusto?
Sì, esatto.
Ok, sì. Quello praticamente è una propagazione che la pianta ha fatto, che nel termine si chiamano keiki, derivante dal giapponese figlio. Praticamente lei si può andarlo a staccare quando appunto la piantina ha 2-3 radici lunghe 3-4 centimetri, ma non si va a tagliare lo stelo fiorifero, ma semplicemente si prende la piantina alla base e con una piccola rotazione si stacca dallo stelo fiorifero vecchio e poi da lì può andare a fare un vasettino tranquillamente piantandolo.
E non danneggia la pianta di origine,
no.
La mamma?
Assolutamente, lei volendo può anche mantenerla sulla pianta madre, l'unica roba che essendo che è aerea dovrebbe spruzzare le radici della piantina nuova almeno 2-3 volte a settimana, e volendo può comunque mantenerla sulla pianta madre senza metterla in un vasettino facendo una nuova propagazione. Ecco, ci sono due strade.
Grazie mille.
Niente, grazie a lei, buona domenica.
Grazie, arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Buongiorno signora, grazie a lei. Andrea Martina, sono tantissime le persone che in parte magari sono già appassionate, altre si appassionano dopo averle ricevute, perché le orchidee sono spesso dei regali. Arrivano in maniera inaspettata, entrano nelle nostre case e alle volte sono un po' bistrattate, perché non conoscendole bene magari arrivano proprio come regali e quindi si trattano alla stregua di altre piante. Invece sono proprio particolari, vanno curate in un certo modo. Immagino che a te arrivino persone con tantissime domande, ma sono sempre le stesse domande o ci sono domande anche più mirate?
Dipende. Allora, la maggior parte delle persone ovviamente le domande sono più o meno le solite. In sera arriva dalla persona che sta cominciando ad appassionarsi alle orchidee, quindi con le classiche phalaenopsis, al collezionista che viene a fare domande molto molto specifiche, quindi o la ricerca di una pianta di un'origine ben precisa o di temperature di coltivazione ben mirate. Ecco, quindi è molto varia la cosa. Quello che dicevi prima, sì, ci sono molte persone che si appassionano magari semplicemente ricevendo un regalo, o diciamo l'ultimo esempio che ho avuto proprio l'altro giorno, venerdì, una signora al mattino a prendere un regalo, un'orchidea profumata, l'ha portata a casa, un'amica è andata a bere il caffè, ha visto lì questa pianta profumata e si è innamorata, è arrivata subito all'1:30 perché doveva prendere l'orchidea che ha visto a casa dell'amica. Ecco, e poi da lì parte tutta una sequenza che io chiamo una malattia, che alla fine la passione per le orchidee è molto forte, molto viva da quasi più di 2 secoli, quindi è proprio una malattia buona, ecco.
Una buona malattia, come dici tu, una passione forte tu sei il re degli appassionati, perché le orchidee ti hanno portato a cercarle in giro per il mondo e non ti accontenti più di proporre al pubblico una serra immensa, piena di orchidee. Vuoi sempre qualcosa di nuovo da proporre al pubblico?
Sì, ogni tanto faccio un po' mia colpa, dico ho viziato tanto i miei clienti, ma è giusto così, nel senso che per esempio per Natale sono andato direttamente in Olanda a scegliere personalmente tutte le piante da vendere per il periodo natalizio. Adesso sono andato in un'azienda a Bolzano a selezionare le piante 2 settimane fa che arriveranno a fine mese. Sono già in contatto con i produttori di Taiwan, Thailandia per la nuova importazione di aprile, quindi nel senso è sempre una ricerca che devo sempre scindere in due parti, quindi la parte fiorita per le persone che vogliono la pianta fiorita per regali o autoregali e la parte invece di specie naturali, botaniche o ibridi particolari per il collezionista, quindi devo sempre un po' cercare di accontentare tutti. Lo spazio ormai è abbastanza pieno perché ho finito i lavori un anno fa, adesso la serra è già praticamente piena, devo cominciare a appendere cose, ma sono già un po' full, ecco.
Ma non è che adesso ne apri un'altra accanto?
No, diciamo prima di iniziare i lavori se avessi avuto la possibilità di ampliarmi di più l'avrei fatto, però per motivi logistici e anche di costi mi sono mantenuto piuttosto piccolo, pensando che invece dopo, a distanza di un anno comincia a essere un po' stretta la cosa, però c'è anche da dire che ho un buon giro, un buon riciclo di vendite, quindi nel giro di 2, 3, 6 mesi riesco a preparare lo spazio per le nuove importazioni.
Ma hai conosciuto persone che sono riuscite negli anni a mantenere viva la propria orchidea, magari partendo con davvero poche informazioni, rischiando di perderla, ma qual è la persona che conosci che ha da più anni una pianta?
Oh, questa è una bella domanda. Perché arrivano veramente un sacco di persone che magari hanno la pianta classica Phalaenopsis da 35 anni, anche non avendo informazioni basi, la pianta è viva, a collezionisti che hanno piante ben superiori di età di anni della pianta, che sanno nozioni un po' più specifiche. Ecco, è molto vario il mondo delle orchidee, è anche bello per quello.
E tu personalmente?
Io personalmente
che orchidee hai?
Io l'altro giorno ho creato proprio il mio corridoio di specie naturali o ibridi particolari della mia collezione, è una linea di 20 metri lineari con 70-80 varietà che partono dai 6-7 anni a piante rilevate da collezionisti, da orti botanici, arriviamo a 70-75 anni di età e fioriscono tutto, adesso ce ne sono 3 o 4 in fioritura, sono piante sceniche, ecco. A volte ho la stessa varietà che ho della collezione privata nella pianta di coltivazione e posso dire al cliente questa sarà la pianta tra qualche anno, quindi vede proprio la differenza di grandezza di coltivazione.
Torno velocemente da Elisa Bontognale, la nostra ospite enologa. Sentir parlare di orchidee e fare un po' la liaison con la vigna, chiaro, sono due piante molto diverse. Se Andrea ha piante che arrivano fino a 70 anni, la tua vigna che piante ha? Ovvero, sono piante giovani, sono piante invece che hanno già diversi anni?
Allora, al momento quello che abbiamo in Valtellina dai 20 a qualcosa anche più giovani, perché abbiamo dovuto rifare gran parte dell'impianto, ecco, una quindicina, ventina di anni fa. Però ci sono accanto delle vigne molto più vecchie, anche di 70-80 anni, che magari in futuro riuscirò ad affittare, quindi a lavorare sempre di nebbiolo. Mentre invece mi piacerebbe anche creare dei nuovi vigneti a Poschiavo, questo, quindi ecco, ci saranno anche delle...
È la prima volta che arriva la vigna a Poschiavo?
In passato a quanto pare c'era qualcosa, però la valle è molto terrazzata, ci sono, che poi vabbè il bosco si è abbassato, ha coperto questi terrazzamenti, però qualcosina c'era, ma non ecco filare di vigna che dava uva poi da farci vino, questo no.
Ma se la metti a Poschiavo poi deve essere bio?
Beh, deve essere bio perché comunque deve essere bio, però l'idea, il progetto, perché già le barbatelle sono già ordinate, quindi arriveranno, sono dei pivi che viene dal tedesco, Pilz, Widerstandsfähig, quindi sono degli incroci resistenti alle malattie. E quindi per forza di cosa, se già uno fa questo, l'intento è anche poi di trattarle biologicamente.
E secondo te i tuoi compaesani come l'hanno presa? L'idea di avere Elisa Bontognali come enologa in loco che fa un po' di concorrenza agli altri? Siete tutti amici?
Ma concorrenza penso proprio di no, no. I viticoltori della valle fanno gran belle cose. Io tutto un po' il mio percorso è iniziato un po' grazie a Marcel Zanolari, che è anche abbastanza un pioniere, ecco, per quanto riguarda i pivi, e quindi io direttamente a lui devo tanto, e dagli altri io ho solo da imparare. Quindi c'è già chi fa vino in Valposchiavo, ma a Brusio, quindi comunque a Poschiavo è 1000 metri, Brusio siamo sui, lì dove c'è questa vigna sarà 700 forse, se adesso non vado 600 se non erro. Quindi ecco, Poschiavo proprio dove le vorrò mettere è un progetto abbastanza pionieristico, vedremo.
Vedremo, siamo davvero curiosi. Naturalmente ti auguriamo il meglio, Elisa, e lasella.ch è il sito di riferimento per scoprire di più. Invece il sito di riferimento di Andrea Martina è orchidable.ch, lì trovate tutte le informazioni. Vediamo se riusciamo a prendere l'ultima telefonata. Se non erro c'è in linea Fabrizia. Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno signora.
Senta, prego. Io vorrei chiedere quando è il periodo migliore per piantare degli alberi da frutto nuovi a 1200 metri.
Buongiorno signora, il periodo giusto è adesso, in particolare se lei acquista alberi a radice nuda. Se sono alberi in vaso, il periodo si prolunga quasi 12 mesi all'anno qua da noi. Quello che le posso consigliare è li pianti non prima di andare in vacanza, così li può curare e accudire quando c'è siccità. Se li pianta adesso, il grande vantaggio è che quando abbiamo temperature sopra i 10 gradi le radici cominciano già a muoversi e in primavera la pianta parte molto più rapidamente. Se lei fa un impianto in primavera a radice nuda, la pianta si blocca perché deve prima adattarsi al terreno.
Ok.
E se è a quell'altezza...
Sì, mi dica. Sì.
Se è a quell'altezza io le consiglio di utilizzare piante almeno a medio fusto. Questo è vero che da noi nevica sempre meno, ma se l'impalcatura è troppo bassa può essere poi rotta dalla neve, che gelando e poi sciogliendosi contro il terreno va poi a scosciare tutta l'impalcatura.
D'accordo, benissimo, ecco. La ringrazio allora.
Prego.
Grazie, buona
grazie
giornata.
A lei,
buona giornata.
Buona domenica, grazie a tutti voi che ci chiamate, ci seguite sempre ogni domenica in diretta, e ringrazio ancora una volta Andrea Martina, orchidable.ch, il nostro esperto di orchidee, che ritroveremo tra pochi minuti in un altro abito, da esperto di orchidee a cantante di un coro, presidente anche di un coro, ma ne sapremo di più tra poco. Dunque rimani con noi Andrea, grazie Elisa Bontognali, una buona fortuna, un in bocca al lupo a te e per il tuo nuovo lavoro, lasella.ch, e allora arriveremo a trovarti.
Vi aspetterò.
Perfetto, grasie ancora per oggi. Grazie ai tre esperti dell'Ora della Terra, Daniele Reinhardt. Non abbiamo fatto in tempo per dare qualche consiglio utile in frutticoltura, ma lo faremo la prossima domenica. Grazie mille, buon rientro in Ticino.
Certo.
Grazie anche ad Alfredo Baratella, sempre intento a rispondere ai vostri messaggi.
Sì, finiamo di rispondere e poi partiamo.
Benissimo, grazie Tiziano Pedrinis, a domenica prossima.
È stato un piacere.
E allora noi lasciamo che gli esperti rientrino in Ticino e ci prepariamo per conoscere i nuovi ospiti che arriveranno a trovarci nella Domenica Popolare. Si è appena svolto, sta proprio chiudendo in questi minuti il concorso svizzero dei cori. Scopriremo anche naturalmente chi sarà il vincitore, ve ne parleremo, ma vi racconteremo anche di Coira e conosceremo davvero tante persone, quindi tra pochissimi minuti la Domenica Popolare.
L'Ora della Terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone. caminadasementi.ch